trovo, grazie anche al tempo risparmiato dal professor Ghisanferti, nell'occasione di presentarvi direttamente allora la missione romana, cioè sostanzialmente quella delicata missione diplomatica svolta da Rosmini presso lo Stato romano e presso Papa Pio IX tra l'agosto e l'ottobre del 1848. Ecco, vorrei tracciare la storia di questa missione, e il professor Ghisanferti mi ha lasciato lo spazio per farlo, perché non se ne è occupato che per una citazione, per alcuni cenni. Ecco, vorrei tracciare la storia di questa missione attraverso il commentario che il filosofo scrisse più di un anno dopo di questa esperienza, cioè il commentario appunto della missione a Roma di Antonio Rosmini Serbatti negli anni 1848-49. È stato pubblicato 12 anni fa per le mie cure e di altri amici, e preceduto da una serie di introduzioni, tra cui c'è una introduzione del professor fondamentale, il professor Marangon. Vado orgoglioso di questo volume. Devo anche dire che è stato pubblicato in edizione provvisoria, in quanto c'è sotto la tema della pubblicazione di questo commentario una serie di problemi, esiste una serie di problemi di carattere filologico, archivistico, che allora non si potevano risolvere. Confesso di avere quindi puntato, visto che si trattava di elaborare un testo, di editare un testo per quell'ampio, quel grande congresso che c'è stato a Roma a novembre, ottobre del 1998, Rosmini a Roma. E quindi in quell'occasione questa edizione provvisoria è stata pubblicata. E allora certamente ci sarà il momento, si arriverà al momento in cui arriverà l'edizione definitiva per Città Nuova nell'ambito dell'edizione nazionale e critica degli scritti di Rosmini. Sarebbe il primo volume, tra l'altro, del progetto e dell'edizione nazionale. Questo testo io ve lo raccomando caldamente, nel senso che la lettura del commentario è, a mio avviso, specialmente la prima parte, quella che riguarda la vera e propria missione romana presso Pio IX, è piacevole, quindi incito a leggere queste cose. Sarebbe bello che appunto i più volonterosi si cimentassero, qualcuno l'ha anche fatto certamente, perché anche poco fa mi è stato chiesto esplicitamente: che cosa hai da dire di nuovo rispetto a questo testo? Beh, sì, tante cose, perché io ci ho lavorato ancora, da 12 anni che ci sto lavorando a questo tema, non è mai finita, è una situazione molto complessa, e lo capirete anche dal proseguo di questa mia chiacchierata, questa mia relazione. La domanda che si pone lo studioso di Rosmini, o comunque potete porvi anche voi come persone che amate Antonio Rosmini e avete letto certamente sopra: come mai un filosofo come lui ha accettato di andare a Roma in quella calda estate 1848, calda in tutti i sensi, e affrontare un difficile iter di trattative e contatti per conto del governo del Regno di Sardegna? Come mai ha accettato questo? Chi glielo faceva fare? Scusate la domanda molto brutale, chi glielo faceva fare? Beh, adesso vediamo perché ha accettato e come ha condotto questa trattativa. A mio avviso l'ha condotta bene, lo dico subito, anticipo, l'ha condotta bene, gli poteva andare anche abbastanza bene. Non condivido del tutto l'impostazione del professor Ghisanferti, che in fondo Rosmini era destinato al fallimento in partenza. Condivido invece quello che ha detto il professor Ghisanferti all'inizio della sua bella relazione, cioè condivido l'elogio del risorgimento che lui ha fatto contro le attuali invece diminuzioni e contro le attuali svalutazioni. Condivido totalmente quello che lui ha detto. Rosmini era suddito, anche quando se ne andava a Roma, di Sua Maestà Imperiale d'Austria. Era suddito imperiale, lui non aveva mai lasciato la cittadinanza roveretana, ma è noto, si sentiva italiano. Gravita con tutte le sue forze intellettuali e spirituali sul Veneto, sulla Lombardia e sul Piemonte. Osteggiato in patria, cioè nelle terre trentine dell'Impero d'Austria, cerca nei centri culturali dell'Italia settentrionale una sua collocazione. dapprima a contatti importanti con Padova, dove si forma dal punto di vista degli studi universitari e si laurea in teologia, e qui conosce Tommaseo, con Venezia, non è il caso che nel 1821 la sua ordinazione sacerdotale sia nella chiesa cattedrale di Chioggia, e poi successivamente trascorre periodi significativi a Milano, dove conosce Manzoni e stringe con lui quell'amicizia esemplare che durerà tutta la vita. Non trova però nel Regno Lombardo-Veneto una valida collaborazione delle autorità austriache per le sue realizzazioni religiose ed educative e prende allora la via del Piemonte. Occorre dire che con le autorità lombardo-venete ha un rapporto complesso per quanto riguarda l'insediamento dell'Istituto della Carità presso come parrocchia presso la chiesa abbaziale di San Zeno in Verona, un rapporto molto complesso che poi si concluderà in maniera, diciamo così, negativa e infelice per l'Istituto della Carità. È una storia molto istruttiva anche quella. Ma il Piemonte è infatti il luogo dove egli inizia a realizzare i suoi progetti relativi all'Istituto della Carità, quindi da Monte Calvario di Domodossola a Stresa e alla Sacra di San Michele. Vivendo in un contesto pienamente italiano, assimilando tutte le aspirazioni politiche di libertà e di unione nazionale degli anni cruciali che vanno dal 30 al 48, Rosmini è in grado di compiere una serena meditazione dei problemi che stanno alla base della questione italiana. Il sacerdote trentino di madrelingua italiana sceglie di perseguire nella sua attività intellettuale, nel suo apostolato, la causa della libertà politica italiana, riflettendo sulle vie per porre in accordo la religione cattolica professata nella penisola con l'aspirazione a un'identità nazionale. Dapprima con il pensiero e con lo scritto, poi con la parola e con l'intervento diretto, Antonio Rosmini partecipa da protagonista al complesso processo che porterà il nostro paese a cimentarsi con la situazione internazionale, alla ricerca di una sua autonoma collocazione nazionale al di fuori dagli equilibri di potenza fissati del Congresso di Vienna. Il nostro filosofo compie negli anni della Rivoluzione Italiana, il biennio 1848-49, un'acuta analisi della possibilità di conciliare passione civile e rivendicazione dell'indipendenza con il sentimento religioso degli italiani e con i diritti della Chiesa universale. Colpisce l'entusiasmo con cui il nostro filosofo segue il moto risorgimentale agli inizi del 48. Dati i suoi molteplici agganci con la realtà milanese e la sua amicizia con Manzoni e Pestalozza, egli accoglie con viva gioia la notizia delle cinque giornate, vede in esse il risveglio dello spirito nazionale e comprende che le speranze di un processo di unificazione del Paese sono divenute concrete. L'insurrezione delle cinque giornate, che aveva portato alla cacciata degli austriaci da Milano, viene vista come un evento del tutto legittimo. Si trattava di un moto insurrezionale che in questo caso per lui aveva rivendicato dei diritti sacrosanti. E c'è una lettera a Pestalozza in questo senso molto molto bella. I primi anni 40, facciamo un balzo indietro, perché Rosmini è così appassionato, perché si entusiasma così, perché grida viva gli eroici milanesi, diciamo così, no? Veri figli d'Italia, perché grida questo al Pestalozza? E i primi anni 40 erano stati per Rosmini gli anni della composizione della monumentale filosofia del diritto. Dagli studi di preparazione dell'opera, che per molti versi è il culmine della sua operosità in ambito politico-giuridico, cogliamo un'evoluzione delle idee politiche del nostro filosofo. Egli in seguito è contagiato, anche se indirettamente, dal dibattito che in Italia si sviluppa tra le forze moderate sulle prospettive concrete dell'unificazione. Gioberti lascia il suo segno. Nonostante la cautela che Rosmini dimostra nei confronti del primato, date le ben note polemiche sul terreno teoretico con l'autore di esso, assistiamo a un lento lavorio delle idee fondamentali contenute nel primato e quindi idee federalistiche nella mente e nell'animo del roveretano. Con gli eventi del marzo 48 si assiste a un crescendo di interesse per la trattazione del nesso tra libertà dei popoli e delle società e libertà della Chiesa. E qui devo tornare sul tema trattato, cioè quello delle cinque piaghe, evidentemente, le cinque piaghe che sono affidate, diciamo, al Veladini di Lugano perché vengano pubblicate e sono rigorosamente anonime in qualche maniera attraverso tutta una serie di lungaggini, in qualche modo escono dopo tutte le vicende delle cinque giornate e sono precedute addirittura dalla Costituzione secondo la giustizia sociale, che in qualche modo viene diciamo, invece scritta con una certa velocità per poter rispondere a quelle che erano le esigenze della classe dirigente lombarda. Molti erano i, diciamo così, coloro i quali chiedevano proprio di conoscere il pensiero di Rosmini a proposito dell'indipendenza italiana. E Rosmini spera che il riformismo avviato da Pio IX possa trarre beneficio dalle idee congelate per 16 anni. Da quel momento, da quel lontano momento, diciamo novembre del 1832, in cui egli aveva composto un primo abbozzo delle idee sulla possibilità di riformare le piaghe della Chiesa. Ricordatevi che diciamo così, la visita alla corte benedettina a Corezzola, diciamo così, erano i feudi dei Melzi de Ril, che lui visitava con Mellerio, e questa visita, diciamo così, Rosmini non perde il suo tempo, diciamo così, sta seguendo Mellerio, è lì per amicizia in qualche modo, diciamo così, detta, diciamo così, in 5 giorni l'abbozzo delle 5 piaghe, cosa interessantissimo. 17 novembre 2007, la beatificazione, c'è una data che è molto, molto bella, molto, molto significativa. Ecco, però nel febbraio, a questo punto, diciamo così, no, diciamo nel febbraio-marzo 48, Rosmini in qualche maniera crede di poter finalmente rendere note queste sue idee. Allora ecco che, appunto, come ho detto, affida al Veladini, ma il Veladini ci mette un po' di tempo, insomma sostanzialmente Rosmini prima, diciamo, pubblica la Costituzione secondo la giustizia sociale, di lì a poco arrivano le 5 piaghe. Nel febbraio 48 Rosmini, prendendo la parola a un banchetto nazionale in Stresa per festeggiare la promessa di una Costituzione del popolo piemontese da parte di Carlo Alberto, la promessa, non c'era ancora lo statuto, esprime il concetto del ruolo fondamentale del Papa e della Chiesa nel processo nazionale e dice, parole di Rosmini, era giusto, conveniente e necessario che anche la nostra bella e onorata terra di Stresa mescolasse le sue dimostrazioni letizia di festa con quelle unanimi di tutti i regi stati e di tutta la comune patria, l'Italia redenta ad una nuova vita civile dall'illuminata sapienza e dal generoso amore dei suoi principi, mossi anzi capitanati dalla magnanima impresa nel senno e dell'esempio del vicario di Cristo. Quindi molto precisamente a Pio IX dava il, diciamo così, in qualche modo il merito di avere dato inizio a questo movimento nazionale. Curiose le circostanze della fiducia di Rosmini nei confronti del riformismo di Pio IX. Ricordate che il nostro filosofo era stato molto stimato da Papa Gregorio XVI e solo ora, diciamo così, il nuovo Papa, diciamo, aveva accantonato parte delle posizioni conservatrici del predecessore, mutando anche la politica per lo Stato Pontificio. E quindi Rosmini, pur legato al vecchio Papa da affettuosi vincoli, eccetera, eccetera, capiva che adesso, solo adesso, iniziava qualcosa di importante per lo Stato Pontificio e per la Chiesa tutta. Erano per la verità ancora potenti nella Curia Romana parecchi esponenti del vecchio pontificato, i cosiddetti gregoriani, con cui Rosmini era in contatto amichevole, però, tra questi il cardinale Castracane, Castruccio Castracane degli Antelminelli, per dirla tutta, no? Nobile Urbinate, che aveva seguito benevolmente la fase finale dell'approvazione dell'Istituto della Carità. Ma Castracane, uomo moderato e non di curia, lontano dalle preoccupazioni diplomatiche, non era un gregoriano ultraconservatore. Per questo motivo stava collaborando con il nuovo Papa, ma altri gregoriani rimanevano in una posizione di filata, scettici sulle iniziative politiche e pastorali di Pio IX. C'è sempre questa categoria delle persone che stanno alla finestra a guardare, no? Ecco, tra essi il cardinale Luigi Lambruschini. Beh, era stato segretario di Stato, quindi, che assumerà un atteggiamento molto ostile verso il roveretano e sarà la causa prima della sua prima condanna che la Chiesa istituzione gli infliggerà. Rosmini deve barcamenarsi dunque, come avete capito, tra amici vecchi e nuovi e tentativo piano di organizzare la nuova curia, ragione per cui tra mille prudenze deve lanciarsi alla conquista del nuovo Papa, impresa non semplice in quanto Giovanni Maria Mastai Ferretti non è un intellettuale, ma non è un erudito come Gregorio XVI, il predecessore, come Mauro Capellari, e non è neppure un esperto in teologia. Egli è solo un vescovo pio e buono, e per questo l'hanno fatto beato, probabilmente soprattutto per questo, penso, immagino, rientra cioè nella categoria dei pastori, amata particolarmente da Rosmini, nelle Cinque Piaghe. Le idee rosminiane gli sono al momento estranee, quindi c'è un avvicinamento, un lento avvicinamento tra i due. Allora, quando Rosmini viene chiamato a Torino con urgenza, 29 luglio del 1848, dal governo piemontese che era guidato da Gabrio Casati, intanto lo vanno a scovare a San Bernardino, nei Grigioni, no? Andate a Locarno, prendete la carrozza, allora c'era una bella strada, gli svizzeri le facevano sapevano far bene, e si arriva a San Bernardino, e poi c'è il passo di San Bernardino. E lì c'erano le acque minerali, e lì c'erano le acque, si passavano le acque, si faceva la cura delle acque. E Rosmini, che era sempre un po' cagionevole per il suo fegato, eccetera, eccetera, ci stava bene. E lì era tranquillo, pacifico, un messo lo viene a cercare e dice urgentemente a Torino, via, avanti. E allora, perché è chiamato con urgenza a Torino? Coloro i quali, hanno pensato per una missione diplomatica straordinaria, erano convinti che gli avrebbe perorato davanti al pontefice con moderazione e con consapevolezza il progetto di una Lega italiana. Una Lega italiana. Rosmini si era espresso sul tema dell'accordo tra gli stati italiani in vista di una coesione, di una loro ulteriore coesione per la guerra. E questi articoli, che aveva espresso, queste opinioni che aveva espresso, erano apparsi sul Risorgimento di Cavour. Ecco che l'amico, fratello del grande amico di Rosmini, il marchese Gustavo di Cavour. Ecco, il nostro filosofo, infatti, si era preoccupato di determinare il modello di una Costituzione che permettesse di operare al Regno dell'Alta Italia, che sotto la monarchia di Savoia si andava delineando a seguito di diversi plebisciti. Il Regno dell'Alta Italia presupponeva che vi fossero scambi e trattative per fare accettare agli altri stati italiani la nuova situazione, il nuovo cambiamento, e quindi la prospettiva che questi stati si unissero in confederazione allo scopo di mantenere tra di loro un rapporto paritetico. Sottolineo il paritetico perché evidentemente l'ingrandimento del Regno di Sardegna in Regno dell'Alta Italia non poteva che preoccupare il Granducato di Toscana, Stato Romano, non parliamo poi del Regno delle Due Sicilie. La politica del Piemonte, tuttavia, non era, al proposito dell'idea della Confederazione, molto chiara. Premeva al governo di avere dai plebisciti della Lombardia e del Veneto un punto di appoggio giuridico per operare appunto verso il Regno dell'Alta Italia. Una volta ottenuto questo, sarebbe potuto negoziare con l'Austria da posizioni di forza, ma in quel momento le posizioni di forza non c'erano, perché praticamente abbiamo sentito che agli inizi dell'agosto del 48 il Piemonte e le truppe piemontesi e le truppe di Carlo Alberto erano in ritirata generale e stavano per retrocedere a Milano. Dunque tutto quanto era stato acquisito militarmente si stava perdendo a vista d'occhio. E allora che cosa si poteva fare a Roma? Cosa si poteva andare a fare a Roma? La diplomazia ha le sue vie tortuose. Gabrio Casati, primo ministro di questo governo, che doveva prefigurare il governo del Regno dell'Alta Italia, non dimentichiamo che Casati era lombardo, aveva capitanato in qualche modo l'insurrezione di Milano delle Cinque Giornate, conosceva quindi Rosmini bene fin dal marzo del 48 e quindi in qualche modo Casati era il primo ministro ideale di un nuovo regno dell'Alta Italia, ma non era visto bene dall'entourage piemontese, non era visto bene dai cosiddetti municipali, quelli che tentavano di mantenere solida l'identità del Regno di Sardegna e soprattutto l'identità egemonica del Piemonte. Questo primo ministro ha bisogno di un successo in qualche modo, ha bisogno di avere di trovare qualcosa che risollevi le sorti, e queste sorti non si possono che risollevare riannodando il filo di una lunga trattativa, di una lunga complessa trattativa tra gli stati italiani che potessero nuovamente stringere un accordo in funzione anti-austriaca, in modo che alla ripresa delle ostilità, che ci sarebbe dovuta essere certamente, e non dimentichiamo che in quel momento eravamo appunto in fase di cessazione delle ostilità, 8 agosto, armistizio Salasco. 8 agosto vuol dire che il generale Salasco, con un accordo ben preciso, fissa la situazione così. Le truppe del Regno di Sardegna si ritirano di là del Ticino. La Lombardia torna nelle mani degli austriaci e poi gli accordi continuavano. Venezia torna agli austriaci, ma non avvenne naturalmente, perché i veneziani fecero un 48, si dice, no? Si ribellarono all'idea di lasciare arrivare gli austriaci e decisero di resistere per conto loro e annullarono il plebiscito. Diceva, l'accordo preso dal generale Salasco a nome del Regno di Sardegna alle nostre spalle non va bene. E così anche la piccolissima fortezza di Osoppo nel Friuli resisté per alcuni mesi. Non ricordatevi questo, io dico, come si chiamava quella brigata partigiana, diciamo così, no? Che poi ebbe quella vicenda tragica, diciamo così, dell'eccidio di Malga Porzus? Osoppo, perché era una brigata cattolica, era di orientamento partigiano cattolico e si rifaceva alla resistenza di quel 48. A Pio IX cosa va a dire Rosmini? Queste erano le premesse, no? Una trattativa per riprendere, una trattativa per un'alleanza politico-militare tra gli stati italiani interessati a riprendere quanto prima la guerra all'Austria. Pio IX aveva tenuto nei mesi successivi alla locuzione del 29 aprile un atteggiamento incerto, appoggiando blandamente le aspirazioni nazionali ed esercitando alcune pressioni sull'Austria per una soluzione negoziata della guerra. Non aveva detto mi ritiro, abbandono gli italiani, no, aveva cercato di, però in maniera piuttosto timida direi. Monsignor Carlo Luigi Morichini era stato mandato a Vienna, ma la sua missione era fallita e proprio i primi di agosto egli era tornato in Roma senza avere nulla concluso. Il governo costituzionale romano allora era guidato, guarda caso, da un altro filosofo, da Terenzio Mamiani della Rovere, cioè da quella persona che era stata criticata fortemente da Rosmini nel 36, ancora ai tempi, diciamo così, delle grandi opere ideologico-metafisiche di Rosmini, eccetera, eccetera. Beh, in sostanza, quel governo romano, perché bisogna dire anche questo, il cardinale, diciamo, segretario di Stato Soglia era formalmente il presidente del Consiglio di questo governo costituzionale romano, di cui il ministro degli interni era il Mamiani, che era quindi il laico più autorevole. E allora il ministero si chiama Ministero Mamiani, ma non era in realtà un ministero, perché formalmente, diciamo, c'era un ecclesiastico a capo. Però, e questo varrà anche successivamente per gli altri, diciamo così, considerati capi del governo romano, tra cui Pellegrino Rossi, che formalmente non era il presidente del Consiglio, è sbagliato. Rossi era il ministro degli interni e poi anche delle finanze, perché si intendeva di finanze. Va bene, Mamiani voleva che il Papa scegliesse la ripresa della guerra, ma il Papa resisteva. E questa era una situazione talmente, incerta, che quando Rosmini arriva a Roma, trova anche a Roma un cambio della guardia, cioè Mamiani, che è dimissionario, e il Papa assegna al Ministero degli Interni e quindi la guida del governo laico di Roma a un oscuro, tale Edoardo Fabbri, che conoscono pochi, diciamo così, politico, perché il Papa teme appunto la personalità del Mamiani, quindi lo liquida e lo mette da parte. Rosmini quindi si trova in un duplice disagio. Primo, perché mandato da un governo, quello di Casati, in una situazione tragica come quella del Regno di Sardegna. Dopodiché, al 15 di agosto, quando Rosmini arriva a Roma, ci piega qualche giorno perché allora non c'erano le frecce rosse, le frecce azzurre, le frecce d'argento, ci impiega 4 giorni arrivare a Roma in carrozza, quando arriva la notizia che il governo Casati si è dimesso e che è uscito il 19 di agosto, poi è stato, dimissionato e che c'è un nuovo dicastero, un nuovo governo dello Stato del Regno di Sardegna. E quindi il disagio è notevole. Che succede? Allora il Papa accoglie benignamente Rosmini e quindi, incoraggiato dal Papa, bisogna dire questo, incoraggiamento papale notevole, e nel frattempo aveva dato un'occhiata alle cinque piaghe, leggendole così e così, e forse rendendosi conto, non rendendosi pienamente conto della carica riformistica che c'era sotto, e così era fatto Pio IX, no? Anche il gesuita moderno l'aveva letto e l'aveva fatto leggere e si era convinto che era un'ottima opera, e poi gli avevano fatto cambiare idea di lì a qualche tempo. Era così il Papa. Ma il Papa aveva una posizione irremovibile. Non si parla di guerra all'Austria, non si parla di riprendere la guerra. Lo Stato Pontificio non potrà mai essere quello che dichiara guerra all'Austria. E allora a questo punto l'unica idea che a Rosmini viene in mente è quella di convincere il Papato a fare un accordo diverso, di tipo diverso, con gli altri Stati. Non quindi un accordo in vista di una lega politico-militare, ma un accordo in vista di una confederazione italiana. E quindi, in qualche modo, il Papa sarebbe stato coinvolto in questa confederazione in quanto la sua autorità morale era richiesta perché potesse far riuscire al meglio questo progetto di unificare gli Stati italiani, non in vista di una guerra, ma in vista, di una migliore loro coesione che non avrebbe guastato per niente in quel momento. E riecheggiando i temi delle cinque piaghe, scrive il Rosmini, e una frase che il Papa legge subito: ora la stagione del dispotismo principesco è finita, il pontificato di Pio IX deve segnare una nuova epoca nella quale il pontificato romano si rialzi e riprenda l'antica e naturale sua autorità, e anche il potere temporale si emancipi dalla dipendenza dei principi. Il che non può avvenire se non a condizione che la Santa Sede si riunisca intimamente ai popoli e tragga da questi la sua forza, come fu nei suoi più bei tempi. I bei tempi erano quelli anche di Gregorio VII, secondo la visione idealizzante di Rosmini. Quindi Rosmini vede nella rinnovata forza civilizzatrice della Chiesa un fattore di promozione dei popoli d'Italia, e quindi in senso non nazionalistico, la possibilità di fondare su questo progetto, su questa idea, una confederazione degli Stati italiani. Ecco, questa distinzione tra la tensione all'unificazione nazionale, perseguito da tutte le forze politiche del Paese, e lo status particolare al governo della Chiesa, permetteva a Rosmini anche di vedere la possibilità di estendere allo Stato Pontificio quindi quelle garanzie in toto, quelle garanzie politiche di libertà che in qualche modo erano proprie degli Stati costituzionali italiani, quindi di rendere ancora più, di rendere più vicine le condizioni anche della vita politica, delle libertà politiche dei diversi Stati. Era questa moderazione che il Rosmini aveva sempre dimostrato che aveva spinto i governanti piemontesi a mandarlo a Roma. Era questa moderazione, e in questa moderazione loro speravano, era nelle sue capacità di mettere d'accordo le posizioni anche in Roma divergenti dei dirigenti della parte laica, dei dirigenti dello Stato romano e della Curia. Erano queste le speranze che c'erano, e però bisogna dire che queste speranze che avevano, che erano state tali da convincere queste persone a mandarlo a Roma, queste speranze in qualche modo stavano declinando, intanto perché Casati era dimissionario e con lui Gioberti, ministro senza portafoglio di quel governo, e anche perché in fondo stava prevalendo nel Piemonte un'opinione pubblica sempre più volta allo scopo di arrivare alla ripresa della guerra, e basta, e questo non poteva andare. Bene, e quindi Rosmini, in questa situazione di grande incertezza, ma con la benevolenza del Papa, avvia una serie di consultazioni che potremmo chiamare informali, ma queste consultazioni informali però sono tra i rappresentanti ufficiali degli stati presenti a Roma, quindi il Pargagli, che è il ministro plenipotenziario del Granduca di Toscana, Monsignor Giovanni Corboli Bussi, che è il plenipotenziario per queste trattative inviatogli da Pio IX, lui, Rosmini, e il marchese Domenico Pareto per la parte piemontese. Sono tutte persone ufficiali che hanno un ruolo ufficiale, un compito ufficiale. Rosmini non ha istruzioni al proposito e quindi si muove secondo la sua creatività, secondo le sue intuizioni, e in qualche modo riesce a ottenere anche un risultato abbastanza considerevole, che io considero fondamentale, cioè un accordo di massima tra questi plenipotenziari per quanto riguarda la, diciamo così, la Confederazione italiana. Occorre dire che Rosmini, quando era stato contattato a Torino e inviato a Roma, aveva insistito molto su due aspetti delle sue trattative. Cioè la sua condizione era: sì, vado a Roma, ma lasciatemi lavorare, diciamo, secondo un po' le mie intenzioni e secondo le mie capacità e così via, ma soprattutto tentiamo un discorso con il Papa anche relativamente a un preliminare accordo per un concordato tra la Santa Sede e il Piemonte, perché la situazione, diciamo, dei rapporti tra questi due stati, in qualche modo, era piuttosto tesa. Cioè, in sostanza, le decisioni del governo piemontese nei primi mesi di governo costituzionale erano state decisioni in qualche maniera limitative della libertà della Chiesa. Una di queste decisioni era stata quella di cacciare i gesuiti, per esempio, e le dame della carità, considerate gesuitanti o gesuitesse, no? Ecco, e a Rosmini presentano un documento, dice: questo documento, eccetera, eccetera, trattate pure anche del concordato, gli si dice, tra lo Stato sardo e la Santa Sede, sulla base della libertà della Chiesa, genericamente, però attenzione, non si discute sul fatto che i gesuiti non possono più tornare nel regno di Sardegna e nemmeno le dame. Questo, e Rosmini accetta questo documento, lo mette lì, se lo porta via con sé. Quando nel 1881, diciamo così, padre Paoli riprende in mano questo commentario, diciamo, e lo pubblica perché ritiene che Rosmini vada ricordato questo lavoro fatto da Rosmini a Roma, omette questo documento, omette, e sono tante le censure del padre Paolo, sono tante censure, per cui questa nuova edizione ultima, diciamo di 12 anni fa, è integrale almeno, insomma, sono tante le censure proprio perché è un documento, questo commentario con i relativi documenti era scottante per la situazione. Tante cose sono state omesse anche relativamente alla condanna delle Cinque Piaghe, perché in qualche maniera Rosmini aveva assunto degli atteggiamenti molto precisi che allora non conveniva far conoscere, ma questo è un discorso piuttosto complesso, lasciamolo da parte. Ecco, vorrei, quanto tempo ancora? 5 minuti? 10 minuti, grazie. Vorrei allora, non se ne parla di finire tutto, vorrei allora però leggere la premessa di quell'accordo federale e gli articoli di quell'accordo, che secondo me erano una buona base di discussione. Non andò nulla in porto, diciamo così, una traccia restò di questi documenti e di questo progetto, che fu molto discusso e molto in qualche maniera anche criticato e comunque rifiutato soprattutto dal Piemonte e dal governo piemontese. Ecco, la prima, diciamo così, ecco qua, la premessa è questa: fin da quando i tre governi di Roma, Torino e Firenze, questa è la premessa solenne all'accordo, formarono la Lega Doganale, fu loro pensiero di addivenire ad una Lega politica che fosse come il nucleo cooperatore della nazionalità italiana e potesse dare all'Italia quell'unità di forza che è necessaria alla difesa interna ed esterna e allo sviluppo regolare e progressivo della prosperità nazionale, il quale intento non poteva ottenere in modo compiuto e permanente, se l'indicata Lega non prende forma di una confederazione di Stati, i tre governi suddetti, costanti nel proposito di ridurre a pieno effetto il loro divisamento e proclamare in faccia all'Italia e all'Europa che esiste fra loro la predetta confederazione, come altresì per stabilire le prime basi della medesima, deputarono al loro plenipotenziario, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questo, diciamo, è la premessa. Sì, questo documento, questo accordo, in qualche maniera è l'accordo di una iniziale, diciamo, confederazione italiana. Articolo primo: tra gli Stati della Chiesa, del Re di Sardegna e del Granduca di Toscana è stabilita una perpetua confederazione con la quale, mediante l'unità di forza e d'azione, siano garantiti i territori degli Stati medesimi e sia protetto lo sviluppo progressivo e pacifico delle libertà accordate e della prosperità nazionale. Secondo articolo. L'augusto ed immortale pontefice Pio IX, mediatore e iniziatore della Lega e della Confederazione e di suoi successori, ne saranno i presidenti perpetui. Terzo articolo. Entro lo spazio di un mese dalle ratifiche della presente convenzione si accoglierà in Roma una rappresentanza dei tre Stati confederati, ciascuno dei quali ne invierà tre, e verranno eletti dal potere legislativo dei loro paesi, dei loro Stati, i quali saranno autorizzati a discutere e stabilire la Costituzione federale. Articolo 4. La Costituzione federale avrà per scopo di organizzare un potere centrale che dovrà essere esercitato da una dieta permanente in Roma, i cui uffici principali saranno i seguenti: a) dichiarare la guerra e la pace, e tanto nel caso di guerra quanto in tempo di pace, ordinare i contingenti dei singoli Stati necessari tanto all'esterna indipendenza quanto alla tranquillità interna; b) regolare il sistema delle dogane della Confederazione e fare l'equo comparto delle relative spese ed entrate tra gli Stati; c) dirigere e stipulare i trattati commerciali e di navigazione con estere nazioni; d) vegliare alla concordia e buona intelligenza tra gli Stati confederati e proteggere la loro uguaglianza politica, esistendo nel seno della Lega medesima una perenne mediazione per tutte le controversie che potessero insorgere tra essi, e questo sarebbe stato il Tribunale Politico, invenzione rosminiana molto nota. Provvedere all'uniformità del sistema monetario, dei pesi e delle misure, della disciplina militare, delle leggi commerciali, delle poste, e concertarsi con gli Stati singoli per arrivare gradatamente alla maggiore uniformità possibile anche rispetto alle altre parti della legislazione politica, civile, penale e di procedura. F. Ordinare e dirigere il concorso e il concerto dei singoli Stati per le imprese di universale vantaggio della nazione. Articolo 5. Rimarrà libero a tutti gli Stati italiani di accedere alla presente Confederazione. Articolo 6. Il presente trattato sarà ratificato dalle altre parti contraenti entro lo spazio di un mese e al più presto se sarà possibile. Questo non avvenne ovviamente perché già la discussione in qualche maniera fu coinvolgente e molto ampia, e poi a questo punto il governo piemontese disse no, non se ne parla. Voglio dire una cosa. La premessa dice che gli Stati italiani avevano stipulato una lega doganale. Non era vero in realtà. Quindi in qualche modo è una premessa, diciamo così, che dice una cosa non vera del tutto. C'era già una lega doganale, non del tutto, ma allora diciamo c'è la lega doganale, adesso facciamo, oltre la lega politica, una confederazione. Questo accordo in qualche modo circolò, venne approvato dal Papa, ebbe il governo, il Granducato di Toscana favorevole. Gli altri stati italiani, in realtà l'unico stato italiano che era fuori era il governo delle due Sicilie. Ferdinando II aveva già in qualche maniera congelato la Costituzione il 15 di novembre di maggio del 48, a seguito di tutta una serie di eventi a Napoli. La Sicilia si era ribellata già nel gennaio del 48 e aveva proclamato un suo regno a parte. Quello era un problema che non si poteva affrontare. Naturalmente, probabilmente, questo sarebbe stata la vera cartina di tornasole per la realtà del nuovo Stato confederale che si doveva fare. In ogni caso, uno Stato confederale, anche se parziale, tra questi tre Stati si poteva ottenere, ma l'insieme delle circostanze e soprattutto, insisto, la incapacità del governo piemontese di vedere oltre, in qualche maniera, le proprie rivendicazioni militari portò alla necessità di cambiare le istruzioni a Rosmini. Si disse: guarda, tu hai fatto un bel lavoro, però questo lasciamolo da parte. Per il momento tu devi insistere sulla Lega militare. Rosmini dice: guardate che io ho fatto tanto per condurre il Papa ad accettare che eventualmente la guerra non la dichiara lui all'Austria, ma la dichiara la Confederazione Italiana. Il Papa è d'accordo forse nel distinguere il suo ruolo di capo della Chiesa dal ruolo di capo dello Stato. Il Papa è d'accordo anche di non essere direttamente coinvolto nella guerra. Rosmini scrive, questo testo è pieno di documenti e di testimonianze, scrive, cioè Rosmini tentava di assecondare anche il governo che lo aveva mandato nel cercare di ottenere questo, e forse c'era quasi riuscito, ma la chiusura del governo sardo è totale e Rosmini deve rassegnare le dimissioni. Voi sapete che Rosmini rimase poi a Roma, quella sua missione a Roma si trasformò in una, come dire, in un calvario per lui, in qualche maniera convinto a restare perché sarebbe stato nominato cardinale e il cardinalato non ci fu. Le sue opere furono condannate e fu, diciamo così, allontanato dallo Stato Pontificio della Gaeta nel modo che tutti sappiamo. Ecco, questo aspetto più bello della missione a Roma, quello, diciamoci, di quei mesi molto caldi, diciamo, un'estate calda romana, ma un'estate e un autunno, direi, molto importante per Rosmini, indicarono che forse si poteva, si sarebbe potuto, già mettere d'accordo gli stati italiani, almeno quelli del centro-nord, per una confederazione. Era l'ultima occasione che c'era, tra l'altro, che spettava al papato. Il papato, se queste cose, poi c'era un convegno alla Sacra fra un mese, le dirò, perché gli dirò cosa avrebbe guadagnato il papato, secondo me, dal fare la confederazione. Anzi, forse da questo punto di vista la soluzione della questione romana c'era già in un progressivo diciamo così, disimpegno del papato dal governo temporale e in una progressiva assunzione del papato di quella condizione che ha oggi sostanzialmente col minuscolo Stato del Vaticano. Sostanzialmente quello che abbiamo ottenuto da un concordato, ieri l'ho detto, un concordato fatto con un governo fascista, un concordato fatto con un governo autoritario e in termini di concordato avevano messo da parte Sturzo, non dimentichiamoci questo, no? Cioè quindi per fare il concordato era stato messo da parte in qualche maniera il movimento dei cattolici, questo è un dato di fatto, no? Ecco, per avere quel concordato lì probabilmente il Papa Pio IX, se non avesse avuto l'Antonelli, se, probabilmente avrebbe evitato, diciamo, anche la fine del potere temporale. Voi direte, ma come si fa a ragionare così? Certo, è un fantasticare. Grazie.